posso leggerti una lettera da parte di una sorella che la chiameremo sorella B.
Sorella B.
Ne abbiamo parlato nel passato della sua situazione e vogliamo di nuovo portarla all'attenzione di tutti i fratelli e alla preghiera di tutti.
E qui ho preparato delle scritture per questa situazione qui, che tu mi aiuterai a leggere, Angela, per favore.
Sì, perché si tratta di problemi con demoni e sono sicura che non è l'unico caso isolato di persone che hanno problemi con problemi sessuali, con i demoni di notte, attacchi del diavolo di notte, la presenza del demonio, ed è bene imparare come vincere questi attacchi, come impuntarci nel nome di Gesù e vincerli. Questa sorella...
Sì, ne parlo volentieri perché so che ci sono altre persone che hanno questi problemi, per cui, cara sorella B, no, questa è per te innanzitutto, certo, ma non è solo per te. Perché quello che il diavolo sta facendo con te lo fa con altri. Allora ascoltate le risposte scritturali dalle scritture che adesso leggeremo. Andiamo, Angela.
Per fare un piccolo riassunto di quello che è successo nel passato, questa sorella aveva visite notturne da parte di demone, non so se è un demone o più demoni, non lo so, che avevano relazioni sessuali con lei. E lei ha detto che si sentiva come se fosse veramente un uomo vicino a lei, cioè sentiva fisicamente il tocco e toccava un corpo fisico.
Apparentemente c'è ancora relazione sessuale.
Sì, la cosa non si è fermata, lei ha continuato ad avere problemi, tu le hai già risposto come resistere, come vincere, ma lei ha detto che è molto difficile perché un po' gli è anche piaciuto, si è anche assuefatta questa cosa. Cioè è stata difficile per lei abbandonare una cosa che lei sentiva che è amore. Diceva che è amore.
Che invece è una droga spirituale, infatti demoniaca.
E quindi abbiamo da tempo pregato per lei e ultimamente ci ha scritto questa lettera, che adesso la leggiamo. Grazie della preghiera, la mia vita è diventata una lotta continua. Resisto in una cosa, mi attacca in un altro modo. Sono così stanca. Sto cercando in tutti i modi di distogliermi. Di notte nella mente mi appare il volto di un demone, come se ci guardiamo negli occhi. Lui mi vuole a tutti i costi, lo so. Ha iniziato a parlarmi e gli dà fastidio quando parlo con Gesù. Mi ha detto, tu cerchi lui? E io gli ho chiesto, lui chi? La risposta è stata, Dio. Poi pregando arriva Gesù, una colomba che scende dal cielo, e Gesù che viene verso di me. Questa battaglia mentale mi sta facendo diventare matta. Sono così stanca. Gesù mi dice, combatti, resisti, io sono con te. Mi sembra di essere in guerra tra il bene e il male e io sono nel mezzo. Anche questo incidente che ho avuto non credo sia un caso. Grazie a Dio non è rotto, ma c'è una grande contusione al ginocchio e una grande stanchezza fisica. Gli ho pure dichiarato apertamente che sia chiaro che scelgo sempre Gesù. Un giorno, mentre ascoltavo la Bibbia, il mio telefono ha cominciato a fare chiamate a numeri inesistenti. Sui social, questo demone ha preso il mio profilo e ha chiesto amicizia a persone estere. Stavo riflettendo e una voce nella testa mi ha detto, sono stato io. Se veramente questo è un demone, non lo sopporto più. Cosa è questo? È un addestramento per il tempo della fine? Come posso sentire e vedere il demone e anche Gesù? Come faccio a sapere che non sono posseduta? A volte ho una grande rabbia dentro che mi viene da strozzarmi. Una notte ho sentito due voci che parlavano e uno ha detto all'altra «È tutta tua, ma non toccare la sua anima». Oppure «Ci provo, ma lei non vuole». E l'altro dice «È brava, vero?». La mia autorità è cresciuta e ogni volta che la faccio in nome di Gesù sento liberarmi da qualcosa di pesante. Ma poi torna. A volte vedo la sua faccia reale, a volte si trasforma in serpente, ma so che gli dà fastidio quando parlo con Gesù e questo mi fa piacere. Mi ha fatto vedere gli inganni che ha fatto nella mia vita. Allora gli ho chiesto perché adesso? E la risposta sua è stata «Il tempo è giunto». Ho chiesto «Di cosa?». La risposta è stata «Della sposa». E mi ha lasciata senza parole, perché so che significa, e credo che voglia corrompermi a tutti i costi per questo. A volte sento due voci che parlano, una amorevole e l'altra no, come se Dio mi mette alla prova con le tentazioni del diavolo, che poi la voce più dolce è quella soddisfatta di me. Ho percepito anche che dicevano gli anni esatti che mi rimane da vivere. So che tutte le cose che mi succedono sono altamente spirituali. Ho cercato di sintetizzare gli eventi. Sono tanti. A volte ho paura. Ecco l'ultima lettera della sorella che racconta come vanno le cose e la battaglia continua.
Un pochettino i punti principali che più ci hanno colpito. Vuoi aiutarmi?
Sì, lei inizia dicendo che sembra che questa battaglia mentale la sta facendo diventare matta e sembra che si trova in una guerra tra il bene e il male e lei è nel mezzo.
Eh sì. Guarda, una scrittura... Mi puoi leggere la prima scrittura che ti ho dato, per favore?
Sì.
Cioè, qui abbiamo Dio che sta dando delle istruzioni a Caino, che era sotto attacco del diavolo, praticamente. Allora, impariamo dal passato, da quello che Dio disse in passato, in situazioni e persone che il diavolo ha attaccato proprio personalmente, direttamente, brutalmente. Allora, c'hai Genesi 4, no?
Sì, verso 6. E l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché hai il volto abbattuto?
Cioè, è un po' come se Dio ti dicesse a te, sorella, perché sei irritata? Lei dice, mi vorrei strozzare. Perché sei abbattuto? Cioè, come dire, stai attraversando, sei giù di morale. Come se Dio ti dice, perché?
Se fai bene, non rialzerai tu il volto. Ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te.
Che questa parola qui, peccato, puoi intercambiarlo con la parola demone. Cioè il demone è lì che sta cercando di tentarti.
Ma tu lo devi dominare. E Caino disse ad Abele suo fratello, usciamo fuori ai campi. E avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele suo fratello e l'uccise. Genesi 4, da 6 a 8.
Allora, qui il messaggio per te, Dio ti sta dicendo, sorellina, lo devi dominare, ti sta dicendo Gesù, hai il potere, ti ho dato il potere di dominarlo, ma devi volere dominarlo. Altrimenti la scrittura dopo che è successo che io andò uccisi Abele. Quindi se te non lo domini, ti succederà qualcosa di brutto, qualcosa di male. Se tu non domini il diavolo.
Lui dominerà te.
No, ma non solo, ma dice, mi vengo da strozzarmi. Sentiamo di tanti suicidi, sentiamo di tante situazioni, gente che vede tarocchi, eccetera, che quando vedono che tutte le loro tentative non funzionano, si tolgono la vita. Allora, attenzione che il diavolo sta bussando alla tua porta, ha già bussato, è già entrato, infatti. È già entrato nella tua camera da letto, eccetera, eccetera, eccetera. E allora tu devi tirare fuori la forza che Gesù ti ha dato. Cos'è la tua forza? La tua fede, il tuo metterti in ginocchio. Cioè Gesù ti sta dando, dolce sorella, ascolta bene per cortesia, ascolta, apri bene il cuore. Ti daremo delle scritture speciali che te le devi scrivere, le devi ripassare, meditare. E queste vinceranno il diavolo, se lo farai con tutto il cuore. Gesù ti sta dando lo stesso messaggio che se tu non ascolti, il demone ti porterà alla tua distruzione. Gesù ti sta dicendo infatti a tutti noi e qualcuno di noi molto di più, perché ci sono altri che hanno questi problemi, ascoltate. Ci dice il Signore che dobbiamo tutti combattere e vincere la particolare guerra che il diavolo ci fa contro. Si tratta di demoni. E può giungere il momento che i demoni non ti daranno più, come questo demone ha dato all'altro demone, non toccare la sua anima, perché il diavolo c'ha limiti, no? Dio dice al diavolo, ok, Giobbe, dagli queste tribolazioni, ma non toccare la sua vita. I demoni hanno limiti. Allora, invece di dire non toccare la sua anima, ti attaccheranno, attenzione, anche la tua permanenza della tua anima nel libro della vita. Non so se mi spiego. Angelo, mi spiego? No?
Sì, credo di sì.
Ok, speriamo.
Cioè, il demone non si fermerà solo a disturbarti così.
Ti toccherà l'anima.
Vuole la tua anima.
E lo toglierà dal libro della vita.
Wow.
Il libro della vita, sorellina, non è il libro dell'agnello che il diavolo non può toccarti. Cioè, se tu ancora non hai vinto la tua battaglia contro il diavolo e sei ancora succube della di sessualità demoniaca con la quale il demone ti tenta e ti piace, e dalla quale sei ancora tentata, è soggetta, fino a un certo livello tu ancora ubbidisci. Romani 6, Angela.
Romani 6, 16. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Romani 6, 16.
Sei davanti a un bivio, sorella. In bocca la via stretta, difficile, più dura, la via del Calvario, ma porta alla resurrezione. Non l'altra facile, oh che bello, oh, come mi sto divertendo con questo demone, oh tutte le notti viene. Stai attento, quella è la via larga, è la via che i pervertiti sessuali vanno. Dio ti chiama a vincere questo demone e non ad esserne dominata, che è la via della schiavitù, dello spirito, come è scritto in Apocalisse 3:5, Angelina.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Insomma, una cosa che purtroppo certe chiese e religioni non capiscono, tristemente, attenzione, fate attenzione, è la differenza tra il libro della vita, dal quale si può essere cancellati, come da Medeva, appunto, vedi in Esodo 32, andiamo lì, Angela, verso 33.
Il Signore rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Esodo 32, verso 33.
Dio sta dicendo a Mosè: uno che pecca contro di me, certi peccati deliberati, volontari, io cancellerò il suo nome dal mio libro. Adesso arriveranno i falsi profeti della supergrazia e diranno: oh, fratello Giuseppe, falso profeta, questo è Vecchio Testamento, non capisci niente. No, non capisco niente loro. Leggi la stessa scrittura, lo stesso parallelo in Apocalisse, nel Nuovo Testamento, Apocalisse 3:5. Chi è che sta parlando? Gesù sta parlando in persona.
Lo leggo di nuovo.
Esodo 32:33, è Dio che parla. Apocalisse 3:5 è Gesù, è la stessa persona, va bene? Allora, Apocalisse 3:5.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Allora, qui è Gesù stesso che nel Nuovo Testamento, cari super graziosi, sta dicendo che il nome non lo cancella, ma se vince. Mm-hmm. Se non vince, lo cancella. Infatti sta parlando di una chiesa morta, mezza morta, chiesa di Sardi. Hai nome che sei vivo, ma, dice Gesù, sei morto.
Sei morto.
Prestiamo attenzione, non credete ai falsi profeti satanici della supergrazia. Saranno anche cristiani sinceri, ma sono assatanati, nel senso che il diavolo li ha ingannati. Non c'è supergrazia. Quanti di questi supergraziosi saranno cancellati dal libro della vita? Non lo so. Ma questo dice Gesù che alcuni lo saranno, perché ci sono alcuni credenti che sono solo credenti mentali, senza frutti. Vedere Giovanni 15, uh-huh, le prime 8 scritture, dice: se non hai frutti sarai tagliato come un ramoscello, come un ramo, e saranno bruciati. Chi non porta frutto sarà bruciato, dice Gesù. Quindi non è chi non è sotto la grazia, siamo tutti sotto la grazia. Chi non porta frutti sarà bruciato. Ma io sono salvato, ma a vedere che salvezza stai parlando tu. Ci sono due salvezze: il libro della vita, che poi deve essere cancellato come Adamo ed Eva, e il libro dell'agnello, che non può essere cancellato. Però attenzione, quello dell'agnello ci vogliono frutti, non sono sotto la supergrazia, no! I frutti, ripetuto 7 volte. Opere in Cristo, opere, Apocalisse capitoli 2 e 3, lo ripete 7 volte. Non hai le opere, sei morto. Apocalisse 3:1. Però se alle opere di Filadelfia, Apocalisse 3,7, e allora io ti preserverò dalla tribolazione che viene. Attenzione a questi falsi profeti che vi ingannano. Non fatevi ingannare. Gloria a Dio per la sposa di Cristo. Giovanni 11, Angelina 25 e 26, che Gesù è venuto a portare il secondo libro. Il libro di Giovanni 11, 25 e 26 è il libro dell'agnello, garantito dal Signore. Cosa dice Giovanni 11?
Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Giovanni 5, 24.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 11, 25 e 26 e Giovanni 5, verso 24.
Uno dirà, ma io a parole credo in Gesù. Dico sempre di sì e mi batto sempre il petto. Caspita. No, Gesù dice, Giovanni 15, 8, che dovete portare molti frutti. E Matteo 7, 20 dice, dai loro frutti li riconoscerete.
Infatti lei dice che ha dichiarato a questi demoni, esseri che la disturbano, ha dichiarato apertamente che sia chiaro che lei sceglie sempre Gesù.
Ma sì, ma anche quelli della chiesa morta di Sardi credevano in Gesù, erano una chiesa. E dice, sì, voi credete in me? Sì. Dichiarate il mio nome? Sì. Avete il nome d'essere vivi? Ma in realtà siete morti. Dove lo dice? Apocalisse 3.1. Non sto predicando cose campate per aria, sono scritture. Chiesa della supergrazia, aprite il cuore prima che il Signore vi cancella dal suo libro. Dice, oh, che evangelio è questo? Beh, questo non sono buone notizie, sono brutte notizie. Puoi essere cancellato, l'ha detto Gesù, non io. Non prendetevela con me. E allora, vai da Giacomo 2, gentilmente, guarda, dammi dal 17 al 20 che dovrebbe dire proprio questo.
Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta.
Altro che io credo. 18.
Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere. E io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Meditate, ruminate, ricevete e capite cosa sta dicendo qui. La tua fede senza opere è morta.
Sì.
Io con le mie opere ti mostrerò la fede. 19, cosa dice dei demoni che credono? Sai che ci sono demoni credenti?
Credenti?
La Bibbia dice che ci sono demoni che credono. E se non siete d'accordo, leggete il 19.
Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano.
E tremano.
Wow.
Lo sai che ci sono dei demoni molto religiosi che credono? Lo dice qua. Sta parlando agli insensati, ovviamente. 20.
Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Giacomo 2, da 17 a 20.
Sta dicendo insensati, stolti del Vangelo di prosperità, il Vangelo della supergrazia, senza opere, la vostra supergrazia è falsa.
Poi la sorella dice che il suo telefono ha cominciato a fare chiamate a numeri inesistenti. Su social questo demone ha chiesto amicizia a persone estere, cioè ha preso controllo di certi aspetti della sua vita.
Ti fa salire anche la bolletta del telefono questo demone. Ma è così la situazione. Se tu non resisti al demone con tutta te stessa, non in modo religioso e ti batti il petto, ma devi portare opere, frutti, camminare con Gesù, seguire Gesù, operare per Gesù, amare Gesù, non a chiacchiere. Se non fai questo, lui prenderà sempre più potere e autorità nella tua vita. In cosa? In quale proporzione? Nella proporzione che tu giocherelli con lui, col demone. Con più giocherelli col demone, con più il demone prende potere, finché ti porta al suicidio. Cerchiamo di non essere stolti e crediamo alla parola. Cioè tu praticamente queste cose ancora non le hai abbandonate per il semplice motivo che non vuoi rinunciare agli incontri sessuali con lui. Ammettilo, confessalo e sarai liberata se lo farai con tutto il cuore. Tu hai mangiato il frutto proibito come Eva. Grazie a Dio che uno è salito sul Calvario a versare il sangue, se no saresti finita come lei, morta. Si è diventata assuefatta a questi spiriti, come quelli che sono assuefatti alla pornografia. E adesso non ci vuoi rinunciare, a chiacchiere sì, ma nei fatti no. Che sia questo un avvertimento ad altri che sono nella tua situazione, e ce ne sono. Perché sicuramente i demoni non attaccano solo te, solo che alcuni si vergognano così tanto da confessarle che preferiscono tenersi il demone. E poveracci, poveracci siete. Dio ci aiuti tutti noi. I demoni attaccano le donne in questo modo. È una cosa che, diciamo, riguarda molto le donne. Cioè questi demoni che arrivano sessualmente. Gli uomini di solito i demoni li attaccano un po' diverso, più che altro, con la pornografia. Quindi, amati fratelli e sorelle che siete in questa prigione, una droga sessuale, uscite subito!
Amen.
Uno chiederà, come faccio? Dice il Signore, Scrittura Ebrei 4, 12 a 13. Andiamo lì.
Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. E non v'è nessuna creatura.
Nessuna creatura, cioè nessun demone in questo caso.
Amen. E non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. Ebrei 4, versi 12 e 13.
Questo dice il Signore. La
Amen.
Mia parola distruggerà ogni demone.
Grazie,
ogni tentazione.
Amen.
Vivete la mia parola, dice il Signore. Memorizzatela, meditatela, pensatela, parlate della mia parola. Metteteci il nome, Gesù Cristo.
Amen.
E non vergognatevi di me, perché io non mi sono vergognato di morire per voi, dice il Signore. Attenzione, attenzione, fratelli, dovremmo rendere conto per ogni cosa nascosta con la quale abbiamo giocherellato con il diavolo. Ne renderemo conto. Ogni cosa che non vogliamo confessare adesso, vi assicuro che dovremo renderne conto, ma sarà miliardo di volte peggio, perché invece di essere cancellata sarà lì ad accusarci. Siamo chiamati ad essere la sposa di Cristo. Di chiunque di noi, fratelli o sorelle, che indugiamo in questi peccati, noi in questo caso siamo colpevoli davanti a Dio, di adulterio spirituale. C'è chi è adultero con la moglie qui in questo mondo, ma così chi giocherella sessualmente con i demoni è adultero contro Dio, contro Gesù, perché siamo chiamati a essere la sposa di Cristo.
Amen.
Non sto dicendo questo per condannarvi, ma per che Gesù vi salvi, che Gesù vi tiri fuori da questo, che siate liberi, che in futuro quando pensate a questi rapporti così, li odiate, non li volete, li disprezzate. Primo Corinzi 6, 9, cosa dice la parola su questo, Angela?
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio?
Non vi illudete!
Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, eccetera.
Entreranno nel regno di Dio.
Primo Corinzi 6, verso 9.
Leggete tutto. Io salto qui e là perché non c'ho tempo, fratelli, ma voi studiate tutto il capitolo.
Quindi questo è adulterio spirituale?
Questo è adulterio spirituale, questo è andare a letto col diavolo. Se c'è un marito non sarà geloso, magari non ci capisce niente, ma è geloso Dio.
Amen.
Dio è geloso. Dio dice in Esodo 20, io sono un Dio geloso. Guarda, continua con Ebrei 4, 14 a 16, grazie.
Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze.
Capito? Non assomiglia a un prete o a un pastore della domenica, bla bla bla. È uno che veramente soffre con voi, piange con voi, è morto per voi e per noi. Avanti.
Poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ad essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei 4 da 14 a 16.
Sapete perché alcuni non confessano questi peccati? Non hanno fiducia in Gesù. Perché non li abbandona? Non hanno fiducia in Gesù. Cos'è la fiducia? È fede. Non si fidano di Dio, si fidano di un diavolo che li visita di notte, ma non si fidano di Dio che li vuole liberare, benedire, perdonare. Ma noi possiamo pensare che arriveremo al regno di Dio in cielo e andare a letto con qualche diavolo?
No.
Ma stiamo scherzando?
No, no, no.
Frate Giuseppe, come sei drastico. Questa è la verità.
Amen.
È questo che state facendo. Non ce l'ho solo con te, sorella B. Non ce l'ho con nessuno. Prendete questa mia ira come amore. Prendete come sculacciate di Dio per liberarvi di una cosa che vi sta distruggendo.
Amen.
Che sia una droga, che sia alcolismo, che sia adulterio con vostra moglie, marito, che sia disonestà, che sia mancanza di cuore pieno. Prendetelo come una correzione che vi fa bene. Cercate di vedere oltre queste parole, oltre le parole dolci, zuccherate di certe religioni, certi politici, c'è la distruzione, se guardate bene. Ma oltre queste parole, questi rimproveri che vi sto dando direttamente dalle scritture, c'è la liberazione, c'è la benedizione, c'è il libro dell'agnello, c'è la sposa di Cristo, ma non capite. Forza, siamo qui per aiutarvi, aiutiamoci gli uni gli altri a scalare questo monte. Vi stiamo gettando una corda, la corda di Gesù, la corda delle scritture. Aggrappatevi e lasciate, fatevi tirare su e poi potrete camminare da soli.
Amen.
Guarda, se ti accosterai a Gesù, dolce sorella, se confesserai i tuoi peccati, e attenzione, li abbandonerai. Allora avverrà questo. Primo Giovanni, Angela, 1:7-10.
Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Primo Giovanni 1, versi da 7 a 10.
Ho incontrato un evangelico una volta, ne ho già parlato, che roba da matti. Io mi sono messo a parlare di Gesù, come faccio quando sono sveglio, anche quando dormo. E questo, parlavo di, forse da questa scrittura, e lui dice, mi fa questo, era un elettricista, mi sta riparando la macchina, mi fa, ma io non pecco più, tu stai ancora peccando? Beh, insomma, io cerco di no, ma siamo tutti peccatori, no? Dice, gli ha detto Romani 3:23, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. E lui fa, io non pecco più. Apparteneva a una chiesa che predicavano che gli evangelici non peccano più, perché sono evangelici. Scherziamo, mica sono cattolici con le statue, no. Loro sono evangelici, non adorano le statue, loro adorano le panche direttamente. E abbiamo litigato 20 minuti, tu c'eri, no?
Sì,
no.
Sì.
Oh, Gloria, chi è che
no,
c'è?
Io c'ero, ha detto che lui fa solo sbagli involontari, ma quelli non sono peccati.
Non sono peccati. No. Poi ti ho parlato con la moglie, che è successo?
Rideva, se come? Non pecca, ve lo racconto io.
Capito?
E ha iniziato a dirci prima con i figli, che erano giovani, ma avevano già 10 figli, e ha detto che li trattava in un modo orribile, i figli.
Cioè, crede non avere i figli, però li tratta
sì. All'ingrosso. Sì, purtroppo.
Cioè, se vuoi, prima di ascoltare, prima di credere il sermone di un predicatore, andate a controllare che succede con la moglie. Andate dalla moglie che apre l'armadio a vedere quanti scheletri ci sono dentro. Grazie, speriamo che la mia mi difende, cosa dice Angela? Spero che mi difende.
Amen.
Ma fino adesso andiamo abbastanza d'accordo,
sì.
Gloria a Dio.
Poi continua la lettera della sorella, dice che se veramente questo è un demone, non lo sopporto più.
Ma cara mia sorella, se a questo amante spirituale che tu hai, amante spirituale ma anche carnale, che lui è spirito ma tu sei carne, quindi se questo demone, questo amante spirituale, non so come vuoi chiamarlo tu, che tu metti il condizionale, ma uno che viene di notte è invisibile, che ogni tanto vedi la faccia un serpente, ma abbi pazienza, voi vogliamo svegliarci.
E gli dà fastidio il nome di Gesù, ma certo che è un demone.
Cioè, se questo amante spirituale, dico io, dà fastidio il nome di Gesù, cosa vuoi che sia?
Certo.
Cosa dice la Bibbia di quelli che gli dà fastidio il nome di Gesù? Vuoi andare a 1 Giovanni 4? Dovresti averlo lì nel tuo, nella tua lista.
Sì, sì, ce l'ho.
Sì.
Verso 2.
Ecco.
Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. 1 Giovanni 4, versi 2 e 3.
Gloria, gloria. Alleluia, alleluia. Dice, ogni spirito che è da Dio riconosce Gesù, ma non il Gesù cattolico, protestante, geova, mormone. Il Gesù del Vangelo. Spostatevi religiosi, mi fate ombra. Voglio vedere Gesù. Vostra religione mi fa ombra. Fate Giuseppe, ma così ci offendi? Non voglio offendervi, però vi dico la verità. La vostra religione fa ombra al Vangelo. Oh, voglio vedere Gesù. E allora non è sufficiente credere in Gesù, predicare Gesù da un pulpito. Bisogna andare a fare, seguire l'esempio di Gesù, degli apostoli, andare nelle strade a cercare le pecorelle. L'ho ripetuto abbastanza? Guarda, stai attenta, sorellina. Che il suo spirito non confessa Gesù, non predica Gesù, e allora è un diavolo. Quindi stai attenta, se giochi col fuoco ti scotterai. E sarà una scottatura particolare, eterna, e concernerà la tua anima. Che per adesso si demoni dicono non toccare l'anima. Ma, attenzione, ci sono molti cristiani che muoiono di qui, muoiono di là. Io quando guido la macchina chiedo ai fratelli qui, io prego sempre. Capito? Tanti anni che guido, sono 55 anni, non li ho mai contati. E il Signore mi ha protetto, mi ha salvato la vita diverse volte. Non puoi guidare 55 anni niente, e tutto va lì fila liscia. No, perché il diavolo si assicura. E ha tentato diverse volte di uccidermi mentre guida. Il Signore mi diceva, Angelo mi diceva, sicuramente la maniera che guidi tu c'hai un angelo.
Sì, è quello che ho detto, sì.
Non so se è un complimento o un'offesa. C'è una sorella che è venuta qui, una sorella super dolcissima, Stefania,
sì.
E marito Massimo, è stata lei che ha detto questo.
Anche lei ha detto, ha detto, mamma mia, ma tu sicuramente hai la protezione di Dio, ma sicuramente ce l'hai.
Ma guido
dopo
così.
Che ha guidato con te.
Ma guido così male? Caspita.
No, è che tu non guidi veloce, tu guidi piano di solito, e mentre guidi tu parli, parliamo.
E guardo dappertutto,
e guardi dappertutto, quindi la gente è un po' tesa, con te in macchina.
No, perché mi piace essere in controllo, nel senso vedere cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, quanto spazio sulla banchina, se devo...
Sì.
Perché a volte arrivano delle macchine fuori dallo spirito e sai, a volte capi, devi spostarti di... E devo sempre sapere quanto è larga la banchina, che non ci sia un burrone. Quindi ho questo istinto che devo vedere se mi devo slanciare a destra, evitare un pazzo che arriva, e capita. Devo sapere se posso.
Sì.
E quindi, e poi anche devo vedere tutto, se c'è una persona... Se c'è un questo, c'è una chiesa, vero?
Sì, sì, questa sorella Stefania per 10 minuti solo hai dato un passaggio all'hotel. Eravamo in un centro di ragazze abbandonate,
stato...
un orfanotrofio, e le hai dato un passaggio all'hotel. E quei 10 minuti alla fine le ha detto, mamma mia, ma come guidi? Tu certamente hai la protezione di Dio, altrimenti non ha senso.
Cioè, praticamente non vedevo l'ora di scendere. Vabbè, prendiamolo, non dico come complimento, ma insomma...
Grazie, Signore. Allora, Giuseppe, torniamo alla sorella B. Lei chiede, ma cos'è questo? L'addestramento per il tempo della fine?
Cioè il fatto che i demoni l'attaccano?
Sì.
Ma questo è cominciato con Adamo ed Eva, che non è il tempo della fine, è sempre stato. Comunque, puoi includerlo anche lì. Certamente che adesso i demoni sono più, non dico più potenti, ma sono il diavolo li sta mandando di più, perché sia il tempo della fine, adesso... Viene il rapimento e il diavolo è in panico. E per tutte queste guerre, Ucraina, Gaza ed altre che preparano, l'America che provoca la Russia, perché il diavolo vuole più guerre possibile, sì, anche per il tempo della fine.
Ma lei chiede, ma com'è possibile che sento e vedo il demone e anche vedo Gesù? Come posso vedere entrambi?
Dagli la scrittura questa sorella, guarda. Matteo, 24esimo verso di Matteo 6.
Matteo 6, 24. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro.
Voi non potete servire Dio e Mammona. E lei sta servendo Dio e il diavolo. Ma fratello Giuseppe, che mania di parlare questo. Ma non sono qui a compiacere la gente. Volete essere liberati, sì o no? Tu vai dal dottore, dice, dottore, mi controlli. Il dottore alla fine dice, pronto, qui c'è il reperto, qui c'è il riscontro, diagnosi, e c'hai un triplo cancro. Dottore, ma così non è incoraggiante. E sì, bisogna operare di corsa, perché sennò vede fuori dalla finestra c'è un camposanto, hai capito com'è? Ma dottore, lei mi scoraggia. C'hai il cancro. Qual è il dottore che non ti dice, oh, c'è un mal di gola, prendo un'aspirina. Mal di stomaco, ma quale? Il vero dottore ti dice lei sta morendo. Il vero dottore di solito te lo dicono chiaro e tondo. Cosa vuoi che ti dica? C'è un diavolo che viene tutte le notti lì e vuoi che ti dica non ti preoccupare, vai in una chiesa, fai il segno della croce, 4 Ave Marie e eccetera, e poi sia fatta la volontà di Dio. Ma stiamo scherzando? Qui dobbiamo sgridare il diavolo, qui bisogna arrabbiarsi, qui bisogna lottare, qui bisogna combattere, qui bisogna prendere la spada e spaccare le corna al diavolo, qui dobbiamo essere liberati. Io non voglio andare a dormire stasera lì con un diavolo che entra e esce, ma stiamo scherzando?
Amen.
Sorella, non hai tempo da perdere, perché dopo questo avvertimento, dopo tutte queste scritture, se tu ancora persisti, io non c'ho nient'altro da dirti. Niente. Se te mi scrivi fra un mese e mi dici, guarda, qui ancora la cosa va avanti così, sì, pregherò per te, io prego sempre per tutti, ma non c'è più niente che posso fare. Non ho scritture meglio di queste.
Lei dice, ha detto che la sua autorità funziona contro il demone quando usa il nome di Gesù, sente liberazione, ma poi il demone torna.
No, non è che il demone torna, poi lei va a dormire.
Credi che è quello, il fatto che lei va su e giù, cambia idea, poi non è a cuore pieno?
Non è a cuore pieno, logico che non è a cuore pieno, è mezzo cuore. Come il marito che dice, amo mia moglie, quando sono con mia moglie io come le amo. Però quando sono così devo commettere adulterio. Io non lo so, queste donne vengono così, cos'ha? Ma non sono le donne che sono sempre lì, i diavoli sono sempre lì. Sei tu, il tuo cuore malvagio, il tuo cuore mezzo cuore. Vai da tua moglie, ti metti in ginocchio, chiedi perdono, confessa. Siediti qua, moglie, oggi cucino io, li lavo io i piatti. E confessa, se confesso questa mi divorzia. E vuol dire che te lo meriti, prega di no, prega che non lo fa. Amen. Va bene?
Poi la sorella chiede, come faccio a sapere che non sono posseduta?
Beh, posseduto è solo chi non riesce a liberarsi. Liberati e sei sicura che no. Ma certo che, secondo me, non sei posseduta, sei oppressa, perché ancora tu credi in Gesù, quindi non sei posseduta nel senso che non riesci più a controllarti. Il tuo problema è che tu sei una disubbidiente, sei un mezzo cuore, però puoi guarire adesso, oggi, stamattina. Guarda, oggi io pregherò per te prima che finisco questo messaggio e sarà la seconda volta che prego per te. Quindi stai attenta a non scherzare, eh? Va bene, perché se dopo di questo ne sarai ancora succube, sarà solo perché tu hai scelto questa schiavitù. Tu hai scelto di infilarti la catena al collo. E allora l'oppressione diventa possessione. Non riesci più a... Cioè il diavolo ti mette abbastanza catene e basta. Va bene? Quindi non arrivare a quel punto di non ritorno. Va bene? E perché se diventi posseduto totale bisogna spezzare anche quel tipo di catena. E non mi sembra che sia a quel punto. Nel caso comunque tu preghi con tutto il cuore, contro ogni demone, ogni spirito, invoca Gesù con tutte le tue cellule... i tuoi protoni, neutroni, elettroni spirituali, tutta te stessa, non lasciare al diavolo un millimetro. Bisogna spezzare ogni tipo di catena. Va bene, adesso io pregherò per te e per la grazia di Dio, la grazia vera, non super grazia, la grazia vera, La grazia non copre questo tuo peccato, diglielo ai ciarlatani della supergrazia. La grazia non coprirà questo tuo peccato, ma la grazia, supergraziosi, prestate attenzione, la grazia di Dio ti aiuterà a vincere il diavolo, ti aiuterà a pregare, ti aiuterà, cos'è la grazia? È lo Spirito Santo, è la potenza che ti aiuta a obbedire, ti aiuta a vincere il nemico. Non copre il peccato, ma ti aiuta a vincerlo. Questa è la vera grazia. Se tu ci metterai tutto il cuore, allora Gesù spezzerà le catene, ti libererà. E se ancora ne sarai afflitta, e allora dovrai digiunare. Vai a Matteo 9, che c'è una bella scrittura lì, Angelina. Dovrai digiunare, pregare, perché è scritto. Matteo 9, ce l'hai?
Verso 28.
28.
E Marco 9.
E cosa ho detto?
Matteo, Marco 9.
Scusa, sono mezzo ubriaco di Spirito Santo, che spero che sia quello.
Amen. Marco 9, 28. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro: questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera. Sì. Marco 9, da 28 a 29.
Qui non parla di digiuno?
No, credo devi andare all'altra
allora
traduzione.
Allora devi andare a Matteo 17. Vai Matteo 17, che ho sbagliato riferimento. Come vi ho detto, fratelli, sono mezzo sciocco. Ma c'è, sai, il padre che ha chiesto libera mio figlio, e i discepoli hanno detto, a metà capitolo, ha detto i discepoli, perché non l'abbiamo potuto cacciare noi?
Ma anche questa in Marco 9, nell'altra traduzione di Noa Diodati, dice: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Marco 9, 29.
Ecco, vedi qui, attenzione alla traduzione che... Quindi dice... preghiera e digiuno, cioè non è che il digiuno smuove Dio, non è che Dio, ok, se non digiuna niente, se non risparmia soldi sulle compre di cibo, niente. No, il digiuno non è per Dio, è per noi, per svegliare noi pelandroni, sì, seduti a scaldare il sofà del soggiorno.
Amen. E poi lei dice, la sorella dice, a volte ho una grande rabbia dentro di me, mi viene da strozzarmi.
È come da copione, eh? Cioè quella è la meta del diavolo, il suo scopo. Cosa credi di dare tutto questo sesso perché ti ama? Ma svegliamoci, cioè ti stati, è come il ragno che accarezza la mosca e poi se la mangia. Sai, visto le ragnatele che ci sono mosche impigliate, a volte sono lì per giorni?
Sì.
Il ragno non fa niente, aspetta e poi se la mangia. E questo sta facendo il diavolo. Guarda la scrittura di Salmo 97, nel nome di Gesù Cristo. Amen, Signore, aiutaci.
Verso 9. Poiché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, tu sei molto più in alto di tutti gli dèi.
Amen.
Voi chiamate il Signore, odiate il male.
Cioè, tutti gli dèi è la di piccolina, attenzione, di piccola, non è...
Sì.
Non è...
Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. La luce è spuntata per il giusto e la gioia per i retti di cuore. Gioite nel Signore, giusti, e lodate il suo santo nome.
Lodate, lodiamolo, nel nome di Gesù Cristo lo loderò.
Salmi 97, da 9 a 12.
Salmo 101, avanti.
Verso 3. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia.
Quindi alla notte consacrati a Gesù. Non andare a dormire se non ti metti in ginocchio e ti riempi di Spirito Santo,
Amen.
Di pace, di forza, di potenza, che quando il diavolo si avvicina gli dai un pugno e gli spacchi le corna nel nome di Gesù. Come si fa? Si usano le scritture.
Detesto il comportamento dei perversi.
E cerchiamo di non essere perversi.
Non mi lascerò contagiare.
Come? Con la preghiera.
Allontanerò da me il cuore perverso. Il malvagio non voglio conoscerlo. Salmi 101, da 3 a 4.
Conoscere nella Bibbia vuol dire atto sessuale anche. Adamo conobbe Eva e ella ebbe un figlio. Giuseppe non conobbe Maria finché fosse nato primogenito. E dopo Gesù ebbe fratelli. Attenzione a tutte le dottrine di qua e di là. Genesi 6, 2. Conoscere vuol dire rapporti sessuali anche. È quello che sta capitando a te. Comunque, sorella B, non sono arrabbiato con te, non sto gridando a te, ma al diavolo, cioè, va bene? Perché non puoi esorcizzare, liberare persone da demoni in un modo addormentato, tranquillo, col sorrisino. No, no, io non credo. Gesù si metteva, anche se arrabbiava a volte, lo vediamo Giovanni capitolo 2, va nel Tempio con una frusta e li ha presi tutti a frustate. Quanto sorrideva Gesù in una cosa così, pensi. Genesi 6:2.
Avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Genesi 6, verso 2.
Ok, quindi praticamente questo malvagio demone non lo devi conoscere in quel modo là, quando hai sesso con lui, perché lo stai conoscendo in un modo che Dio ha proibito. Mm-hmm. Va bene, lo stesso peccato di queste donne. Che i figli di Dio, cioè gli angeli, no? Gli angeli che poi divennero angeli del diavolo, demoni, cioè i figli di Dio, che gli angeli che seguono il diavolo erano figli di Dio, poi si seguirono il diavolo e sono diventati i demoni del diavolo. Allora, videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelse, cioè un modo di dire, non sono andati al municipio di Bologna a registrarsi, no, semplicemente perché davanti a Dio, quando uno ha sesso con qualcuno, quello è matrimonio. Tu vai a letto con una prostituta, ti sei sposata con lei, capito? Quindi quando tu hai sesso con un demone, ti stai sposando con lui,
sì.
Invece di sposarti con Cristo, la sposa di Cristo. Qua o siamo la sposa di Cristo o siamo la sposa del diavolo, uno o l'altro,
sì.
Va bene? Quindi la seconda sposa va all'inferno col diavolo, è solo la prima che è nel libro dell'agnello.
Infatti questo demone gli ha detto alla sorella, è arrivato il tempo della sposa, cioè vuole sposarla.
Certo, capito. Sì. Cioè gli stavo dicendo, è il tempo della sposa, cioè che la Chiesa deve scegliere se diventare sposa di chi.
Mm-hmm.
Io per grazia di Dio che non me lo merito, io prego che diventerò parte della sposa di Cristo.
Amen.
Ancora è presto per dirlo, perché deve venire l'anticristo, il marchio della bestia. Chiunque di noi può rinnegare Gesù e prendere il marchio. Preghiamo, fratelli, ok? Noi possiamo avere la corona migliore per Cristo adesso. Possiamo avere la corona di Filadelfia, della sposa di Cristo. Apocalisse 3, dal 7 al 13, cosa dice Apocalisse 3:7? Dice, stai attento che nessuno ti rubi la corona. Gesù ti dà la corona, ma il diavolo cerca di rubartela. Gesù, amata sorella B, ti voglio tanto bene, ti ha chiamato a essere sua sposa. Ma devi passare per il Calvario, per la croce, per le frustate, per la corona di spine. E deve passare per la morte, e dopo ci sarà la resurrezione. Devi vincere questo diavolo, perché ti stai chiamando a essere sua sposa. E questo che dico, sarà la Bibbia, lo dico a tutti voi che ci ascoltate.
Amen.
Non scherziamo, che il diavolo rubarci la corona, e Gesù ci invita a far parte della sua sposa. Angela.
E queste conversazioni che lei sente nella sua mente, sente delle voci che parlano, cosa è? Cosa pensi tu? Per esempio, una voce ha detto a un'altra, è tutta tua, ma non toccare la sua anima. E chi parla qui? E pensi che Gesù conversa con il diavolo e lei sta ascoltando?
Ma figurati se Gesù gli dice è tutta tua. Ma senti, per cortesia, sono già abbastanza arrabbiato.
Oppure una voce dice, ci provo, ma lei non vuole. E l'altro dice, è brava, vero?
Nel senso che lei non si è lasciata ancora possedere dal diavolo.
Ma chi dice che è brava? È Gesù che dice guarda com'è brava?
Ma no, sono due demoni che parlano. Perché, guarda, qui non può essere Gesù qua, perché non può dire tutta tua.
Certo.
Ai diavoli, ma stiamo scherzando.
Quindi, non credo che Gesù sta conversando in questo
ma
modo.
Ma figurati se Gesù va a conversare con un demone e gli dice tutta tua. Ma no, è Gesù è lì che piange quando vedi che te sei lì a goderti il sesso con un demone.
Sì.
E lì è triste, è come se io dovessi vedere mia moglie a letto con uno. E com'è che mi sento? Non mi sento bene. Io sono un marito geloso. Va bene, antenati siciliani. Sono un marito geloso. Guai Va bene, c'ho persino la lupara qua. La lupara is a shotgun.
Oh no!
Sì, perché Angela ci ha permesso di caccia e gli abbiamo comprato una lupara.
Però per altri usi, sai? Non era con questo scopo.
Gli abbiamo comprato una un fucile da caccia.
Sì.
Sì, sì, è così che... Sai che ce l'ha suggerito la polizia?
Sì.
Siccome hanno ucciso una donna qui nella zona, è venuta la polizia e ha detto, caspita. E il poliziotto ha detto a noi, ha detto, potete farvi il permesso di caccia, mm-hmm. è una buona protezione.
Sì.
E infatti abbiamo fatto. E anche Adriano sì. Lui è ex poliziotto, se ne intende di armi. Quindi... E un giorno andremo a caccia nelle foreste, vero? Perché ci sono delle zone qui che si può fare la caccia ai cervi, ai cinghiali. E quindi in tempo di tribolazione possiamo traslocare in quella zona e andiamo a schioppettare, no? Arriviamo con la camioncino con un cinghiale sopra, le sorelle prontissime a mettere sullo spiedo, vero Angela? Dì di sì.
Sì, sì. Ecco. Cosa hai detto?
If you can, we bring the boar if you can put it on the fire.
Ah, ok, sì, quello sì. Ecco. I can do that.
Sorelle sempre pronti con lo spiedo.
Amen, sì. Quello è facile.
Grazie, signora. Nella nostra casa abbiamo un caminetto dove si può fare tranquillamente. Allora, dove eravamo, Angelina, qua? Speriamo che questa sorella a questo punto... Se io fossi questa sorella, già mi sarei già liberato alla grande.
Amen.
Con tutte queste scritture.
Sì, parlavamo delle conversazioni che lei sente nella sua mente.
Ah sì, guarda, se tu stai ascoltando le conversazioni che i demoni vogliono farti ascoltare, perché non è che le ascolta perché lei è così spirituale, loro fanno apposta, che vogliono arrivare a un traguardo, no? Non è che ti fanno ascoltare le cose senza motivo, i diavoli hanno sempre un motivo. Quindi se riesci a sentire queste cose, praticamente devi guardartene. Perché se ascolti queste cose è un grande errore, perché stanno solo dicendo di bugie. Anche se usano la verità, e lo scopo è sempre di ingannarti, a volte dicono la verità ai demoni per farti credere che dicono la verità. Infatti ci sono dei pastori, posso farti anche nomi, che dicono stavo cacciando un demone e lui mi ha detto così, così e così. Ma scusa, prendo le formazioni dei demoni. Insomma, cara sorella, sei in un territorio del nemico. Sei senza la protezione di Dio. Molto pericoloso. Un passo falso e cadi nella loro sacca. Va bene? Stai camminando un terreno minato. Tu puoi arrivare al punto, sai cosa ti può succedere? Che non vorrai neanche più essere liberato, ti piace troppo questo demone che tu magari chiami amante notturno, e non vuoi essere liberata, e potresti seguire la loro via fino alla perdizione della tua anima, perché se sta scritto nel libro della vita, non dell'agnello, ma della vita, la tua anima si può perdere, è scritto Apocalisse 3:5. Hai bisogno di urgente preghiera, sorellina, di liberazione da tutti gli spiriti, nel nome di Gesù e dello Spirito Santo, preparati.
Amen.
Adesso pregheremo per te. E Gesù è lì davanti a te, sai?
Amen.
È davanti a te e aspetta solo che tu preghi. Cos'è che gli hanno detto? Che ho percepito che gli hanno dato gli anni esatti. Com'è che ha detto? Ha detto che gli rimangono pochi anni da vivere.
Sì, ho percepito anche che mi dicevano gli anni esatti che mi rimane da vivere.
Guarda, è logico che sono diavoli questi qua. Ora, se tu credi a quello che ti dicono, ti rimangono 5-10 anni, non lo so cosa dice il diavolo. Se ci credi, sì. Se ci credi, secondo la tua fede, ti sia fatta, morirai fra 5 anni, 10 anni, quello che è. Va bene, ma se tu invece credi a Gesù e non ai demoni, quello che dicono loro, loro non possono decidere quando è che tu devi morire.
Questo è bello, questo. Cioè, i demoni sappiamo che sono bugiardi. Perché credere quando mi dice quanti anni mi rimangono? Perché credergli?
Ma magari sarà anche vero se tu ci credi, secondo la tua fede ti sia fatta. Ho sentito storie che uno va andato dai tarocchi, i maghi, ti mancano tanti mesi ed è morto veramente. Ci ha creduto. Ma se tu invece abbandoni tutto e ti dai tutto a Gesù, e non lo tradisci. Questi demoni, per quanto tu permetti loro di fare queste cose, non hanno il potere di farti niente se te li cacci. Vai da Gesù, lui è quello che veramente ti ama. E non con cose carnalità come queste. Non essere come quei drogati che sanno che la droga li sta uccidendo, ma gli piace, la droga li uccide e sono assuefatti, però gli piace troppo la droga, non la vogliono abbandonare. Guarda, io ho evangelizzato nella comunità Muccioli di San Patrignano, cioè ho parlato lì con delle persone dolcissime, speciali, e una cosa che mi hanno detto questi ragazzi lì, che vi lavoravano, questo, molti anni fa sono andato, era che mi hanno detto che molto spesso questi che andavano lì a liberarsi dalla droga, che volevano disassuefarsi, mi hanno detto che passavano 3 giorni d'inferno, senza dormire la notte, dovevano piantonarli, accompagnarli, che sono ragazze giovani che scappavano, andavano a prostituirsi, compravano la droga e poi tornavano. Cioè una cosa, la droga è una cosa demoniaca. E allora per 3 giorni li piantonavano, non li lasciavano soli un attimo. E dopo 3 giorni le cose miglioravano, perché 3 giorni non dormivano. Piano piano, e poi Gesù li liberava, no? Però io ho anche visto drogati liberarsi solamente con una preghiera di liberazione, solamente nel nome di Gesù Cristo, senza dolori, senza sofferenze, senza crisi di astinenza. Tutto dipende, come dice Matteo 13,8, cosa dice Matteo 13,8? Dipende se ricevi la parola al 30, al 60 o al 100%. Dice Gesù che alcuni dicevano la parola, ha detto proprio così, 30, 60, 100%. Cioè dipende in che misura gli stai dando il tuo cuore. Va bene? Angelina, tu hai alzato una mano, perché?
Sì, la sorella B ha scritto adesso dicendo: sessualmente ho imparato a resistergli, però mi attacca in altri modi e voglio levarlo di torno. Quando faccio autorità funziona, ma voglio che vada via per sempre.
Dio ti benedica. Guarda, io ti posso profetizzare che avverrà adesso, se tu metti solamente il tuo cuore sul serio, e che dopo mezz'ora, un'ora, un giorno, 2 giorni, dici: ah, mi manca quel diavolo. Cioè tu non lo chiami diavolo, lo chiami spirito, ma è così, è un diavolo che cerca di accalappiarti. Sorella, io ti vedo sincera, ti vedo che vuoi essere liberata.
Amen.
Oggi Gesù ti dice: sarai liberata, ma tu devi collaborare con Gesù. Non puoi fare 4 pregherine religiose. Qui ci vuole combattere con tutte le forze, tutto il cuore. Ha alzato la mano di nuovo.
Sì, c'è un'altra mail, posso leggerla? È da parte di un fratello che condivide anche a lui le sue lezioni. Dice: cara sorella B, molto tempo fa facevo sogni continui di demoni travestiti da belle donne. Il mio peccato era il desiderio di fare un certo tipo di sesso. Finché poi queste belle donne le ho talmente desiderate che poi le incontravo dal vivo, e questa cosa mi ha quasi distrutto spiritualmente e anche la mia vita. In Gesù ci ho sempre creduto, e in questo periodo della mia vita sentivo dentro di me il Signore che, come con Caino, cercava di guidarmi verso il bene. Ma finché sceglievo il desiderio sessuale, praticando la masturbazione e poi il sesso, la notte avevo sempre questi sogni. Il Signore non mi ha dato doni di profezia, perciò non conosco il tuo peccato, ma sento nel mio cuore che c'è qualcosa che ha generato il tuo problema. Io penso sia il sesso, e tu stai giocando con il fuoco. Gesù ha detto in Giovanni 12,46: io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Devi ricevere Gesù Cristo, ma per riceverlo è necessario rinunciare alle tenebre, affinché Lui dalle tenebre ti libererà. Con me lo ha fatto, io non ho più quella schiavitù sessuale, io ho odiato il mio peccato. C'è una eternità, cara sorella, che dipenderà da quello che avremmo scelto in vita. Non si potrà tornare indietro. Questo per te è il tempo di scegliere. Quello che sceglierai sarà la tua eternità. Scegli Gesù, scegli la luce. Gesù sta cercando di salvarti e lo lascerei fare. Il diavolo non può più toccarti. Primo Giovanni 5:18 dice: noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio, Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Primo Giovanni 5:18. Preghiamo per te, cara sorella B. Dice il Signore in Isaia 1:16: lavatevi, purificatevi, togliete dalla mia presenza la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Venite quindi e discutiamo, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori del paese, ma se rifiutate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Isaia 1:16. Fine del messaggio.
Come si chiama il suo fratello?
Si chiama fratello G.
Fratello G, continua a scrivermi perché voglio rimanere in contatto vicino con te.
Ma lui è in contatto vicino.
Ah, è un G che conosciamo.
Sì, okay. Sì.
Bene, bene, bene. Questi fratelli... Voi siete i pilastri della Chiesa, fratelli.
Sì.
Non sono io il pilastro, io sono uno dei pilastri.
Amen.
Povecchiotto, buona nulla. Ma fratelli come voi siete i pilastri. Oh, quanto vi amo, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Angela.
C'è un'altra storia. Come vedi, tanti fratelli ci sono passati ed è bello quando raccontano come loro hanno vinto e quindi possiamo vincere. Si può vincere.
Ma abbiamo momenti. Già vinto in Cristo, dobbiamo Amen. Solo crederci. Andiamo, Angela. Chi è questo?
Sorella L.
Sorella L.
Carissimi della Chiesa dello Spirito, vorrei rispondere alla sorella B.
Grazie,
anche io,
grazie dolce L.
Anche io ho avuto attacchi del genere e molto forti all'inizio. All'inizio sono pensieri ben studiati e architettati dai diavoli. Ti entrano nella mente creando pensieri e situazioni seduttive. Se ti lasci trasportare dalla corrente di attrazione che ti creano come un film per addolcirti e quindi abbassi lo scudo, ti hanno vinto. A me capitava così, per caso, di conoscere all'improvviso una persona molto attraente che mi corteggiava, che a me piaceva e sentivo forte attrazione. Ma essendo credente in Cristo, mettevo sempre tutto nelle sue mani e scoprivo che lui era sposato e quindi non era per me. E mi allontanavo. Sentendosi scornato, il diavolo mi attaccava di notte, mettendomi davanti agli occhi questo tizio, e nelle orecchie la sua voce, le sue parole. Mi sentivo un'eccitazione incredibile, non riuscivo ad allontanare questi pensieri, erano fortissimi. Mi resi conto che erano attacchi diabolici quando, invocando il sangue di Cristo, vidi chiaramente un braccio di uomo che mi toccava. E lo scacciai nel nome di Gesù Cristo e gli ordinai di andarsene con tutti i suoi pensieri diabolici. Poi mi venne in mente la sorella Francesca, con la quale abbiamo fatto una Skype dalla Francia, che di notte venivano questi mariti spirituali che si chiamavano Incubus Succubus.
Diabolus Orribilis Infernalis.
Che volevano avere rapporti con lei. E infatti, se accetti queste cose e non le combatti, diventa una vera possessione, perché gli dai il diritto legale di essere tuo marito spirituale, avendo sesso con lui. Quindi, rinuncia a tutto ciò che lui ti propone, evita ogni conversazione, metti la parola in audio, invoca il nome di Gesù, il suo sangue, cita le scritture, vedrai che vincerai.
Amen.
Io ho fatto così. Un abbraccio a tutti voi, sorella L.
Bellissimo, grazie, un messaggio che viene da Gesù, la prendo come profezia, sorella L, anche fratello G di prima, guarda, io prendo quello che avete scritto come profezia direttamente dal Signore, bravi, bravi, perché ogni chiesa vera ha diversi profeti, va bene, e allora incoraggio tutti a profetizzare.
Amen.
Alleluia, gloria a Dio.
E ci sono altri, se vuoi leggo ancora.
Fammi finire qua.
Ecco che le storie sono tante.
Lei dice che c'ha paura, lei?
Ha detto che a volte ha paura, ha detto la sorella B.
Ecco, io infatti c'è una scrittura, c'è qualche scrittura su questo, te l'ho data, ce l'hai lì. Guarda, sulla paura voglio dirti, amata, amata, sorella amata da me, amata da noi, dalla nostra Chiesa, e amatissima da Gesù, che te l'ha dimostrato col suo sangue. Ascolta bene. La paura è un segno che il diavolo si è avvicinato, ma tu gli devi resistere, devi cacciarlo per sempre. Angela, vai a Giovanni 10, che c'è una bella scrittura lì.
Giovanni 10, 27.
Sì, aspetta che finisco qua, che ho un appunto che volevo dargli. Allora, cos'è che... devo cercare di capire la mia scrittura anche.
Ok.
Questo è il punto con gli appunti. Guarda, sorella, se tu continui a sgridarlo, il diavolo se ne va per sempre. E a un certo punto, se tu continui a cacciarlo, cosa fai tu quando vai per evangelizzare una pecora che pensi che sia pecora e ogni volta che vai lì dice non ho tempo, non mi scocciare. Tu torni lì domani
e
posso scocciarti di uno? No, ho detto no, vattene via, non voglio ascoltare. Gesù ha detto non andate samaritani dalle capre, andate dalle
pecore.
E il diavolo fa lo stesso nel contrario.
Sì.
Quando vede che uno dice tu bussi, chi è? Il diavolo, pum, una spada in testa e si spacca un corno. L'indomani torna, gli è rimasto un corno ancora, l'indomani torna, ehi, mi fa ancora male, posso entrare adesso, pum, un altro colpo di scrittura sulla zucca dura, quadrata. Cosa fa il diavolo dopo un po'?
Le scappa.
Dice, nonostante sono un diavolo, sono posseduto e sto andando all'inferno, io qua sto perdendo tempo.
Sì, sì, vada a cercarsi vittime più facili.
Va a cercare vittime. Quindi se continuerai, Gesù ha detto questo in Matteo 12, 43 a 45, ha detto, io se do i numeri te mi correggi, no Angela?
Spero,
no,
sì.
Perché ogni tanto sbaglio i numeri.
Se no li diamo insieme.
Capito?
Non lo so.
Capito? Cioè dice Gesù, il diavolo torna con sette spiriti peggiori, però se trova la casa piena di Gesù, piena di amore, piena di scritture, e trova lì una dolcissima sorella B che sta lodando il Signore.
Amen.
E col suo cuore pieno di gratitudine. Cioè avrei battaglia, ce l'ho anch'io, l'avrei anche a te. Però... quando si avvicina, scudo su, la spada in testa, lui se ne va, giusto?
Sì.
Quindi se continuerai a sgridarlo, il diavolo se ne va, se ne andrà. Fino a che tu lo caccerai non potrà avvicinarsi né di giorno, neanche di notte.
Amen.
E prima di metterti a letto, sorellina, inginocchiati davanti a Gesù, chiedigli di proteggerti nel suo Spirito Santo. Questi fratelli si sono passati, detto, invoca il sangue di Gesù. E io ti dico questo, io aggiungo. Continua a pregare questa preghiera di liberazione e protezione, digli che non vuoi nessun spirito del diavolo, ma solo e solo e solo lo Spirito Santo.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Se lo fai con tutto il cuore, vincerai, apparterai a Gesù, sentirai la sua pace, dormirai come la bambina di Gesù, completamente. E allora sarà Lui, Gesù, che tu lo hai autorizzato a cacciare i diavoli per te. Gesù non caccerà i diavoli da te, via da te, se tu non vuoi. Gesù non ti forza e ti proteggerà e nessun demone potrà avvicinarsi a te. La scrittura, Angelina, Giovanni 10, cos'è, 27?
27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Gloria, gloria a Dio.
Giovanni 10, 27 e 28.
Sì, Romani 8, 35, Angela, c'è un'altra scrittura lì. Forza ragazzi, che qui abbiamo Gesù.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
Chi?
Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
O qualche piccolo demone che il suo posto è sotto i nostri piedi?
No, come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello.
Cioè il diavolo ci attacca tutti i giorni, la spada in testa.
Ma in tutte queste cose noi siamo
più che vincitori,
in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che
né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presente, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli, svegliamoci. Gloria, 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 gloria.
Romani 8, 35 a 39.
Grazie Signore.
Grazie.
Guarda, guarda, diceva la parola di Dio. Diceva Dio a Israele, Angela, tu c'hai Deuteronomio 30, lì andiamo lì.
Verso 19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Deuteronomio 30, verso 19.
Gloria a Dio, gloria, amata sorella. Datti allo Spirito Santo che ti darà la vita dell'agnello. Non mietere dalla carne, da questi spiriti. Va bene, perché dice la mietitura che parla Galati 6, 7, 8. Paolo dice non vi ingannate, quello che uno semina mieterà. Chi semina per la carne mieterà corruzione della carne. Chi semina per lo spirito mieterà dello spirito vita eterna. Galati 6, 7, 8. E allora, sorellina, la mietitura. Attenzione a cosa mietiamo. Mietiamo quello che seminiamo. Quindi se mietiamo da questi spiriti delle tenebre che solo vogliono distruggerti, ucciderti, renderti triste, renderti torturarti nello spirito, nella mente, scacciali al diavolo! Nel nome di Gesù, e continua, e continua, e continua.
Amen.
Sì, loro ti amano questi spiriti, ma allo stesso modo che il diavolo ama i suoi schiavi nel suo regno infernale per guidarli alla sua stessa perdizione, ma vieni a Gesù, sorella. L'amore di questi demoni non è come quello di Gesù. Quello di Gesù è a salvezza, l'amore di questi è a perdizione. Vieni a Gesù, in pentimento, in confessione, cordoglio. E questo a cuore puro e sincero, viene Gesù con lacrime e un cambiamento vero accompagnato dai frutti, non sciocchezze religiose, non ripetizioni. E allora Gesù ti riceverà nel suo libro, no, non quello della vita solamente, ma nel suo libro, quello dell'agnello. Angela, ce l'hai Apocalisse 21, 27?
Sì. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21, 27.
Per favore, legge tutto il capitolo. Grazie, signora amata, dolce sorella, hai giocato abbastanza con la carne. Succube di tentazioni, ma attenzione, lo dico a tutti i fratelli, specialmente quei fratelli e sorelle che si vergognano di Gesù, di confessare queste cose. Dovete confessarle. Noi collaboriamo, non diamo i vostri nomi, ma dovete confessarlo alla vostra chiesa, qualunque chiesa appartenete. Se noi siamo la vostra chiesa, confesserete a noi, non che ci interessa niente a noi, ma è più per voi. E allora ti prego, cara sorella, di darti con tutto il cuore a ricevere questa parola affinché tu possa essere veramente salvata.
Amen.
Vuoi essere salvata sul serio? E allora vieni nel libro giusto, quello di Gesù. Perché Gesù dice, Apocalisse 3,20, sta parlando a te, io sto alla porta della sorella di te, mia figlia, e se qualcuno ascolta la mia voce, e se tu ascolti la mia voce, apri la porta, io entrerò da te e cenerò con te. La santa comunione, la santa salvezza, Apocalisse 3,20. Il cibo è Gesù, la vita eterna, e la parola d'ordine è di vincere, 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 vincere. Cosa dice Apocalisse 3,5? Angela, dovresti averlo.
E l'ho letto due volte, leggo di nuovo?
Eh beh, solo due volte. Tu devi dire, l'ho letto solo due volte.
Ok.
E poi puoi aggiungere, di corso lo leggerò di nuovo.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3,5.
Alleluia.
Amen.
Guarda, dammi l'ultima scrittura e poi prego
vincere,
per lei.
Parola
Giovanni 15, 2 a 8. Attenzione, non scherziamo. No, attenzione a non credere alle bugie del diavolo, super grazia. Non importa se io sono qui con i demoni tutte le notti e c'è la super grazia. Questi qui sono imbroglioni. Capito? Questi qua sono pieni di tenebre, questi predicatori. Statene lontano. Amen. Mi piange il cuore vedere le congregazioni che ingannano. Me lo leggi?
Giovanni 15, 2. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Giovanni 15, da 2 a 8.
Che belle parole di vita eterna, fratelli.
Amen.
Che belle, che belle. Gloria al Signore. Sta parlando di frutti, di opere, tutto quello che i falsi predicatori della supergrazia odiano. Odiano le opere in Cristo. A parole le amano, nei fatti no. E questa parola che ti ho annunziata, dice Gesù, siete puri a causa della parola che vi ho annunziato. Questa parola, le scritture, ti puliscono. Gloria a Dio. Cerchiamo di capire che senza Gesù non possiamo fare niente. Diventeremo come i tralci che vengono, così dice il verso 6. I tralci che si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Non vogliamo essere bruciati. Ma questo dice Gesù. E sì, diglielo quelli della supergrazia. Imbroglioni, falsari, falsi profeti, che vi stanno dicendo, praticamente traduciamo le bugie che dicono. Stanno dicendo, anche se non operate in Gesù, la grazia vi copre. Questi stanno ingannando le congregazioni. Se non portiamo frutti, i tralci saranno buttati nel fuoco, e noi siamo i tralci. E adesso, sorella, se vuoi metterti in ginocchio, pregherò per te. Qualunque altro fratello che ha questi problemi, o qualunque problema si è liberato, adesso arriva una preghiera di liberazione che Gesù vi libera. Mettetevi in ginocchio davanti a Gesù. E pregherò anche per il battesimo dello Spirito Santo. Signore, Signore, veniamo davanti a te e chiedete di liberarci dai demoni, liberarci dal mezzo cuore. Liberaci da ogni spirito satanico che magari abbiamo ricevuto in qualche chiesa dove c'è qualche predicatore assatanato che ci inganna con le sue prediche zuccherate. Signore, liberaci da ogni inganno. Signore, è te che vogliamo. Signore, voglio te, Signore. Voglio il mio Salvatore. Signore, non voglio nessun spirito che viene dal diavolo, dalle chiese ingannate, da predicatori assatanati che si presentano come profeti di Dio, ma sono invece del maligno. Liberaci, Signore. Signore, apro il mio cuore. Signore, ti chiedo perfetta liberazione da ogni demone che mi opprime, possiede, influenza, ognuno lo chiama come gli pare, insomma sono influenze sataniche. Signore, liberami adesso, Signore, da qualunque spirito che mi dà malattie fisiche, malattie spirituali, mancanza d'amore verso di te, che mi dà mezzo cuore, che mi rende difficile di amare la mia famiglia, mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei genitori, le pecorelle che ogni giorno mandi sulla mia strada e che il diavolo mi dice non hai tempo. Gesù non aveva tempo, tu non avevi tempo, Gesù in cielo, però hai fatto tempo per il Calvario, hai fatto tempo. E io da oggi in poi farò tempo per amarti, lodarti, studiare la tua parola, meditarla, viverci e predicarla. Via da me, demoni, vi comando di andarvene al vostro inferno con tutti i vostri falsi profeti, fuori di qua. Liberami, Signore. Signore, adesso apro il cuore e Signore ti chiedo di perdonarmi di ogni peccato che conosco, ogni peccato che non conosco. Liberami di ogni peccato, Signore, che è una pietra che mi fa affondare. E allora salvami, Gesù, salva la mia anima, Signore. Ricevo la tua salvezza, una salvezza insanguinata dal Calvario, la ricevo, Signore. E anche, Signore, ti chiedo anche un'altra cosa. Il battesimo dello Spirito Santo, del quale quello dell'acqua era solo un simbolo. Signore, il battesimo dello Spirito, perché tutto il regno di Dio, tutto era chiuso nello Spirito Santo. Adesso ti chiedo di darmi a me che non valgo niente, non merito niente, merito solo l'inferno, ma grazie al tuo sangue sono perdonato. Ti chiedo di battezzarmi nello Spirito Santo, di amore, di forza, di potenza, di pace, di felicità, di di andare avanti, scalare la montagna per Gesù, cercare le sue anime, i suoi figli. Ci sono tante cose belle che possiamo fare in questo mondo per te, ma c'è una cosa molto speciale. Signore, amare le tue pecorelle, raggiungerle e offrirle a te, Signore. Non c'è altro che possiamo offrirti in cielo. Non possiamo portare soldi, non possiamo portare belle automobili, una bella casa, una bella moglie o marito, Signore. Possiamo solo portare le anime che abbiamo dato la tua salvezza. E io, Signore, mi propongo da in avanti di portare frutto a te, frutti di amore, frutti di pace, frutti di Vangelo, frutti di anime raggiunte, frutti di fratelli amati. Signore, io sarò un marito, un fratello, una moglie diversa. Signore, potranno toccare il tuo spirito in me attraverso il mio amore, la mia gentilezza, il mio perdono. Signore, non sono stato un buon esempio fino adesso. Da ora in poi, Signore, io sarò un buon esempio di te. Signore, quando evangelizzerò, Signore, che non vedano a me, che le mie predicazioni non li faccia pensare a me. Devono vedere Gesù, devono vedere te. Quando io predico il Vangelo, Signore, devono vedere te, non a me. Chi vede me vuol dire che io ho fallito. Devono vedere te, nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, scriveteci. Sorella B, ti chiedo di scrivermi e farmi sapere i progressi, le battaglie, le cadute nelle fosse e specialmente come ne sei uscita. Scrivimi che io e mia moglie vogliamo esserti vicini. Vogliamo ascoltare le tue battaglie, vogliamo ascoltare le tue tribolazioni, vogliamo ascoltare le tue afflizioni. Noi, il nostro orecchio sarà aperto ad ascoltarti. Non sei sola. Siamo vicini, ci siamo passati in un modo o nell'altro, anche noi. Tutti noi ci meritiamo l'inferno. Tutti noi abbiamo avuto sogni di spiriti, di belle donne, bei uomini, eccetera. Tutti ci siamo passati. Qui non c'è nessuno che dice, oh, come sono santo. No, c'è qualcun ipocrita che non lo dice, ma tutti ci siamo passati. Come te, peggio di te, in un modo o nell'altro. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Signore, ti benedico, Signore Gesù. Alleluia. Angela, ti do...
Ti leggo una breve testimonianza arrivata adesso da parte di Dietmar. Dice che i demoni cercano di spaventare la piccola Isabel, di 3 anni, e dice Dietmar, cari fratelli, stamattina mia figlia di 3 anni mi ha raccontato che ha scacciato un diavoletto chiedendo aiuto a Gesù.
Alto un attimo, tutti insieme. Gloria a Dio!
Isabel di 3 anni ha scacciato un diavoletto chiedendo aiuto a Gesù.
Ed il diavolo è scappato terrorizzato perché il suo angelo vede in continuazione la faccia di Dio.
Appunto dalle 5 che è entrata poi nel lettone. Amen, grazie Gesù.
Fratelli, amen. Grazie Gesù, grazie amen. Signore.
Amen, grazie amen. Signore per i genitori che l'hanno insegnata bene. L'hanno insegnata come combattere, a 3 anni già riesce a scacciare i demoni.
Che bambina benedetta avere i genitori così, gloria, gloria, fa che siamo tutti così, Signore, seguire questi esempi di Dietmar.
Amen.
Aiutami me, Signore, che non sono un gran predicatore, devo fare meglio, Signore, aiutami Gesù.
E poi c'è Angela che scrive, gloria a Gesù, siamo tutti con te sorella B, forza, avanti con Gesù.
Avanti.
Con Gesù vicino ce la farai, anzi ce l'hai già fatta nel nome di Gesù,
nome
ci siamo passati
Gesù.
Tutti quanti, non sei l'unica.
A me, brava Angela,
amen.
Dolcissima, e vedi una sorella onesta, qua tutti siamo meritevoli dell'inferno, attenzione. Quelli che si dicono, oh Signore, io non sono con sto pubblicano, io digiuno 8 giorni alla settimana, io qua e io là. E invece il pubblicano è stato giustificato. Angelina?
Amen. Posso leggerti una testimonianza che credo un po' insegna come pregare con cuore pieno. È da parte di Salvatore che è da diversi mesi che chiede preghiera per il respiro, ma stava così male. Per esempio, uno dei suoi ultimi messaggi di 2 settimane fa, Salvatore ha scritto, sto malissimo di nuovo con il respiro, le mani con il formicolio e mani gonfie, non riuscivo più a muoverle, ero bloccato. Le gambe e il naso è stato davvero bruttissimo. Pensavo di morire oggi. Infatti, nel momento della crisi, ho chiesto a Gesù di perdonarmi perché poteva essere l'ultimo giorno per me. Mia moglie, nel panico, pregava per me, provava a liberarmi con il nome di Gesù. Poi arrivò l'ambulanza, sono stato in ospedale. Dicono che è asma allergica, ma non riesco più a vivere così con queste crisi respiratorie. È terribile. E questo l'ha scritto tante volte negli ultimi mesi. E abbiamo pregato per lui. C'era anche sulla lista di preghiera ogni domenica. E il fratello continuava a combattere. E poi, dopo questo messaggio che abbiamo appena letto, le abbiamo risposto: sarebbe utile, sarebbe bene se potresti ripassare il corso di guarigione. È quello che io faccio. Quando io ho un dolore o qualche malattia, io inizio ad ascoltare il corso di guarigione, le scritture, i messaggi dei fratelli, testimonianze. E they're so uplifting in my faith. Sono così innalzanti nella fede che mi danno una spinta e vedo guarigione, vedo risultati, perché la parola mi guarisce. E questo fratello ha fatto così. Dopo che le abbiamo suggerito, perché non ripassi anche tu il corso di guarigione, ha iniziato a ripassarlo.
È una buona idea.
Dopo pochi giorni di studio...
Ci sono scritture supersoniche.
Ultimo messaggio, che funzionano. Ultimo messaggio, guarda cosa dice Salvatore. Cari fratello Giuseppe, Dora, Angela, tutti voi speciali in Cristo nostro Signore.
E anche tu sei più speciale di noi.
Voglio comunicarvi che sto seguendo con cuore pieno questo corso di guarigione e ieri, dopo 2 settimane, sono tornato al lavoro. E ringrazio Gesù per questo primo passo, perché non riuscivo proprio a fare niente con questo respiro che non mi stava facendo vivere bene. Stamattina sto meglio rispetto alle altre mattine. Il respiro lo sento meglio. Quella oppressione nello stomaco che mi arrivava fino alla gola non la sento più. Gloria a Dio, sto seguendo il vostro corso di guarigione con gioia e non vedo l'ora che arrivi domani per un altro messaggio del corso.
Alleluia.
Vado avanti così fino alla completa guarigione.
Alleluia.
Gesù ce l'ha promesso e Lui stesso ha preso il carico di malattie con le sue lividure sulla croce 2000 anni fa.
Gloria.
Grazie fratello Giuseppe e tutti voi. Siete davvero la mia chiesa. Grazie a Gesù che mi ha fatto conoscere voi, dolcissimi e speciali in Cristo. Un abbraccio, vado avanti con il corso di guarigione e sono sicura al 100% che guarirò definitivamente.
Fratello, guarda, voi siete veramente la nostra chiesa. Guardate che molti ultimi saranno primi, tanti fratelli sono prima di me, anche prima di te, Angela.
Sicuramente, perché come vedete non siamo noi, è la parola che guarisce.
No,
se, dice, come vedete.
Ma no, guarda, c'è una scrittura che parla di me nella Bibbia, sai?
E quale?
In 1 Corinzi 1.
Anche Dio ha chiamato le cose...
Ha chiamato gli stolti, le cose che non sono, i più piccoli, i più disgraziati. Okay, questa è il mio biglietto da visita.
Anche io sono in quella categoria.
Capito? Quindi voi, sì, no, vi ringrazio. Vi assicuro che i vostri incoraggiamenti ci aiutano molto. Però dobbiamo precisare che tanti, tanti di voi sono meglio di noi. Ecco, non credo sia falsa umiltà, sai. Perché lo vediamo dai vostri messaggi, da come scacciate il diavolo, come lo date al Signore, come evangelizzate. Alleluia, alleluia. Angela.
Quello che a me mi è uscito in focus, in evidenza in questo messaggio, ma focus, potentemente, è che noi abbiamo pregato per questo fratello diversi mesi e lui continuava a stare male. E quando si è agganciato alla parola, ha iniziato a mettere la parola, ma con tutto cuore, dice lui, con cuore pieno. Adesso vede i risultati.
Ecco, grazie.
È la parola che guarisce, fratelli, però dobbiamo resistere con tutto il cuore. Questo è anche il messaggio per la sorella B. Resistere con tutto il cuore. No, oggi sì, domani no, un po' sì, un po' no, ma fermi, determinati, perseverare, forte nella parola e vedremo i risultati.
Infatti lui qua dice, Salvatore, stamattina sto meglio rispetto alle altre mattine. Il respiro lo sento meglio,
sì.
E quella pressione nello stomaco che mi arriva fino alla gola non la sento più. E sto seguendo il vostro corso di guarigione e non è nostro. Ma se questo corso di guarigione ti aiuta, non è nostro,
no.
È di Gesù, perché assicuro che le scritture sono sue.
È
noi siamo solo dei servi e anche inutili. abbiamo studiato nella scuola delle inutilità, ecco, diplomati inutili.
No, questo è il vostro corso di guarigione, il vostro corso biblico. Gesù ha dato questa parola per voi, per noi. Noi siamo tutti studenti uguali.
Guarda, se unzione abbiamo qui, e la vedo su Angela, l'unzione.
Oh, boy.
Se abbiamo unzione qui, Dio ce l'ha data per servire voi.
Amen.
Cioè, non vogliamo essere con quei politici che si fanno eleggere, il ministro della cultura, il ministro, ministro vuol dire servo, poi invece dovrebbe essere più onesti e chiamare il dittatore della cultura, il dittatore dell'interno, va bene, non vogliamo essere un pastore dittatore, vogliamo essere pastore servo, veramente Gesù ci ha lavato i piedi, Dio ci aiuti a essere così.
Amen.
Non siamo un buon esempio mai, ma questa è la nostra meta.
Amen. Quindi, fratelli, grazie a tutti voi che aiutate questa missione con la vostra partecipazione, sia con offerte e decime, sia con aiuto, che aiutate il materiale ad essere diffuso in tutto il mondo, traduzioni. Vi ringraziamo, siete speciali, vi abbracciamo.
Gloria a Dio. Guarda, fratelli che ci aiutano, e Galati 6,6 dice: chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Di questo vi ringraziamo.
Amen.
Ringraziamo
Amen.
I fratelli che ci credono in questa parola e che, cos'è, Galati 6,6, e che ci state aiutando, cioè c'è tutto merito vostro che ci aiutate, sono cose che possiamo fare poco. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Se ti leggo ancora una testimonianza, poi andiamo a un messaggio sull'evangelizzazione. Questa è una testimonianza da parte di Cristina, perché abbiamo pregato la settimana scorsa per sua figlia Maria Vittoria di 8 anni, che aveva febbre. E Cristina dice: cari fratelli, vi scrivo per dirvi che dopo la preghiera di domenica, detta da fratello Giuseppe per tutti i bambini, Maria Vittoria non ha avuto più febbre. Ora ha solo catarri. Io mi sono operata all'altro dente del giudizio, grazie a Gesù è andato tutto bene e vi ringrazio veramente tanto per tutte le preghiere che fate per noi, che Dio vi benedica. E un'ultima cosa, è bello svegliarsi la mattina con i vostri messaggi, grazie di cuore. Un saluto e un abbraccio a tutti, in particolare a fratello Giuseppe.
Grazie.
Tante benedizioni a tutti voi, Cristina.